Capitolo 5. In mensa, una sala sotterranea dal soffitto basso, la coda procedeva a scatti lenti. Si era già radunata molta gente e c'era chiasso. Dalla griglia del bancone sbuffava il vapore dello stufato, con un odore aspro di metallo che non arrivava a coprire i fumi del gin Vittoria. Dall'altra parte della sala si trovava un piccolo bar, non più che un buco nella parete, dove il bicchiere grande di gin ti costava 10 centesimi. «Ecco l'uomo che cercavo», disse una voce alle spalle di Winston. Si voltò, era il suo amico Saimi, che lavorava al dipartimento della ricerca. Forse «amico» non era proprio la parola giusta. Di questi tempi non avevi amici, avevi compagni, ma c'erano compagni con i quali ti trovavi meglio. Saimi era un filologo, uno specialista di nuova lingua. Non a caso apparteneva a una di quelle gigantesche squadre di esperti impegnati a compilare l'undicesima edizione del dizionario di nuova lingua. Era un esserino più piccolo di Winston, con capelli scuri e occhi grandi e sporgenti, malinconici e provocatori a un tempo, che sembravano perquisirti la faccia mentre ti parlava. «Non è che hai qualche lametta da barba?» domandò. «Neanche mezza», si affrettò a rispondere Winston, con un'aria colpevole. «Ho cercato dappertutto, non esistono più». Tutti ti chiedevano lamette da barba. Per la verità, Winston ne aveva da parte due ancora nuove. Da mesi scarseggiavano. A un certo punto un articolo di prima necessità spariva dai negozi del partito. Una volta erano i bottoni, un'altra la lana per ramendare, un'altra ancora i lacci delle scarpe, adesso le lamette. Eventualmente potevi sgraffignarne qualcuna al mercato libero, ma con molta cautela. «È da 6 settimane che uso la stessa lametta». Mentì. La coda avanzò di un altro scatto. Appena si fermarono, si voltò di nuovo verso Saimi. Tutti e due presero un unto vassoio di metallo da una pila, all'inizio del bancone. «Ieri sei andato a vedere l'impiccagione dei prigionieri?» chiese Saimi. «Ero al lavoro», rispose Winston con indifferenza. «Vedrò i filmati, penso». «Non è la stessa cosa», disse Saimi. I suoi occhi beffardi perlustravano la faccia di Winston. «Ti conosco», sembrava che dicessero quegli occhi. «Ti vedo dentro. So benissimo perché non sei andato a vedere l'impiccagione». Saimi aveva una sua maniera intellettuale di rivendicare l'ortodossia. Si pronunciava con sgradevole compiacimento sugli attacchi degli elicotteri ai villaggi nemici e sui processi, sulle confessioni dei pensiero criminali, sulle esecuzioni nelle cantine del Ministero dell'Amore. Se volevi parlare con lui, dovevi distoglierlo da quel genere di argomenti e impigliarlo, per quanto possibile, nei tecnicismi della nuova lingua, in cui risultava autorevole e interessante. Winston piegò leggermente la testa di lato per sottrarsi all'esame di quei grandi occhi scuri. «È stata una bella impiccagione», disse Saimi con nostalgia. «Quando legano i piedi ai prigionieri, rovinano tutto. A me piace vederli scalciare, e soprattutto alla fine, la lingua che pende fuori, blu, un blu acceso, è il mio particolare preferito». «Il prossimo, avanti!» gridò il prolet del mestolo nel suo grembiule bianco. Winston e Saimi spinsero il vassoio sotto la griglia. Prontamente ci cadde sopra il pranzo regolamentare, una scodella metallica di stufato grigio rosa, un pezzo di pane, un dado di formaggio, una tazza di caffè Vittoria senza latte e una pasticca di saccarina. «C'è un tavolo là, sotto il teleschermo», disse Saimi. «Prendiamo un gin intanto che passiamo dal bar». Ricevettero il gin in tazze di ceramica prive di manico. Attraversarono a fatica la sala affollata e trasferirono il cibo dai vassoi al ripiano metallico del tavolo, in un angolo del quale era rimasta una chiazza di stufato, un liquame grumoso che aveva l'aspetto del vomito. Winston afferrò la tazza del gin, esitò un momento per farsi forza e trangugiò quel saporaccio oleoso. Liberati gli occhi dalle lacrime con un battito di palpebre, scoprì di aver fame. Cominciò a inghiottire cucchiaiate di stufato, che era un miscuglio di broda e bocconi di roba spugnosa e rosea, un preparato di carne, probabilmente. Nessuno dei due disse niente prima di aver svuotato la scodella. Dal tavolo che si trovava alla sinistra di Winston Leggermente più indietro, qualcuno parlava rapidamente, senza interruzione, un rauco sproloquio come uno starnazzare di papera che bucava il baccano generale. «Come va il dizionario?» domandò Winston alzando la voce per sovrastare il rumore. «Lentamente», rispose Simi. «Sono agli aggettivi. Affascinante!» A sentir nominare la nuova lingua si era illuminato. Spinse da parte la scodella, prese delicatamente il pezzo di pane con una mano e il formaggio con l'altra e si sporse sul tavolo per non dover urlare. «L'undicesima edizione è l'edizione definitiva», disse. «Stiamo dando alla lingua la forma finale, la forma che dovrà avere quando non si parlerà altro. Una volta finita l'opera, quelli come te dovranno reimpararla da zero. Tu credi, mi permetto di dire, che il nostro lavoro principale sia la creazione di parole? Neanche per idea. Noi distruggiamo le parole, enormi quantità, centinaia di parole, ogni giorno. Stiamo riducendo la lingua all'osso. L'undicesima edizione non riporterà nessun vocabolo uscito dall'uso prima del 2050. Morsicò famelico il pane e inghiottì un paio di bocconi. Poi riprese a parlare con la passione del pedante. La faccia magra e scura si era animata. Gli occhi avevano perso l'espressione beffarda e si erano fatti sognanti. «È una bella cosa la distruzione del lessico. Naturalmente la demolizione più grande riguarda verbi e aggettivi, ma ci sono anche centinaia di sostantivi di cui possiamo fare a meno. Non solo i sinonimi, anche i contrari. In fondo, che necessità può esserci di un vocabolo che sia semplicemente il contrario di un altro? Un vocabolo ha già in sé il suo contrario. Prendi buono, per esempio. Se hai un vocabolo come buono, che bisogno c'è di un vocabolo come cattivo? Im buono può bastare, anzi, funziona meglio perché è l'esatto contrario, mentre l'altro no. Oppure, se ti serve un modo più forte per dire buono, che utilità potrà mai avere una serie di vocaboli imprecisi come eccellente e splendido e via dicendo? Avrà molto più senso un più buono o un doppio più buono, se vuoi esprimere ancora più forza. Certo, queste forme sono già in uso, ma nella versione finale di Nova Lingua non ci sarà nient'altro. Da ultimo, l'idea di buono e cattivo sarà resa con soli 6 vocaboli, in effetti, da un solo vocabolo. Capisci la bellezza dell'impresa, Winston? L'idea originaria, naturalmente, è stata del GF, tenne a precisare. Nel sentir nominare il Grande Fratello, una specie di demenziale bramosia attraversò la faccia di Winston. Simi, tuttavia, notò immediatamente una certa mancanza di entusiasmo. «Winston, tu non apprezzi la nuova lingua», disse quasi con tristezza. «Anche quando la scrivi, continui a pensare alla veterolingua. Ho letto alcuni dei pezzi che pubblichi sul Tempo ogni tanto. Sono abbastanza buoni, ma sono traduzioni. In cuor tuo non vuoi separarti dalla veterolingua, per quanto vaga e piena di inutili sfumature. Non capisci la bellezza della distruzione verbale. Lo sai che la nuova lingua è la sola lingua al mondo che riduca il suo vocabolario ogni anno?» Winston lo sapeva, ovviamente. Sorrise, con la speranza di risultare solidale, non avendo il coraggio di aprir bocca. Simi addentò un altro boccone di quel pane scuro, lo masticò in fretta e riprese il discorso. «Non capisci che la nuova lingua non mira ad altro che a ridurre la gamma dei pensieri? Arriveremo a distruggere la possibilità stessa del pensiero crimine, perché mancheranno le parole per esprimerlo. Basterà una sola parola, un solo significato rigidamente circoscritto per esprimere ogni concetto necessario. Tutti i significati sussidiari saranno stati cancellati e dimenticati. Con l'undicesima edizione ci siamo quasi, ma il processo continuerà ancora a lungo dopo la nostra morte. Ogni anno sempre meno parole e lo spazio della coscienza sempre un po' più ristretto. Anche adesso, naturalmente, non c'è ragione o scusa per commettere un pensiero crimine. È solo questione di autodisciplina, di controllo della realtà. Ma alla fine non servirà neppure questo. La rivoluzione sarà compiuta quando la lingua risulterà perfetta. La nuova lingua è il Socing e il Socing è la nuova lingua», aggiunse con una specie di soddisfazione mistica. «Ti rendi conto, Winston, che per il 2050, al più tardi, non vivrà un singolo essere umano in grado di capire una conversazione come questa? Tranne... Winston provò a contestare, ma si fermò. Per un pelo non disse «tranne i prolet», ma si trattenne, incerto se un'osservazione del genere non suonasse in qualche modo eterodossa. A ogni modo, Saimi aveva indovinato quel che aveva sulla punta della lingua. «I prolet non sono esseri umani», disse con noncuranza. «Per il 2050, anche prima, qualunque conoscenza effettiva della veterolingua sarà sparita. Tutta la letteratura del passato sarà stata distrutta. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron saranno disponibili solo in nuova lingua, mutati non semplicemente in qualcosa di diverso, bensì in qualcosa di opposto a ciò che erano. Cambierà anche la letteratura del partito, anche gli slogan. Che senso avrà mai uno slogan come «la libertà è schiavitù» quando il concetto stesso di libertà sarà stato abolito? Sarà diverso tutto il modo di pensare, anzi, non ci sarà proprio più quello che per noi oggi è il pensiero. Ortodossia significa non pensare, non aver bisogno di pensare. Ortodossia significa incoscienza. Uno di questi giorni, si convinse Winston all'improvviso, Saimi finirà vaporizzato. È troppo intelligente, capisce troppe cose e parla troppo chiaramente. Al partito non piace la gente così. Un giorno sparirà, ce l'ha scritto in faccia. Winston aveva finito il pane e il formaggio. Rimanendo seduto, si piegò leggermente di lato per bere la sua tazza di caffè. Alla sua sinistra, il tale della voce stridula continuava a blaterare senza il minimo riguardo. Una giovane donna, forse la sua segretaria, che sedeva dando le spalle a Winston, lo ascoltava e aveva l'aria di approvare tutto quello che diceva. Di tanto in tanto Winston la sentiva pronunciare frasi come «Penso tu abbia ragione da vendere, sono assolutamente d'accordo», con una voce da scemetta. Ma l'altro non si fermava un attimo, neppure quando la ragazza parlava. Winston lo conosceva di vista. Sapeva soltanto che aveva un incarico importante al Dipartimento di Letteratura. Aveva una trentina d'anni, una gola muscolosa e una bocca grande e instancabile. Teneva la testa leggermente reclinata all'indietro e, data la posizione in cui sedeva, la luce gli colpiva gli occhiali, mostrando a Winston due dischi vuoti anziché gli occhi. Nel fiume di suoni che gli usciva dalla bocca, era praticamente impossibile distinguere una singola parola, e la cosa dava i brividi. Solo una volta Winston colse un'espressione: «l'eliminazione ultima del goldensteinismo», rapidissima e, all'apparenza, compatta, un rigo di caratteri di piombo. Per il resto era solo rumore, un qua 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 da papera. Eppure, anche se non riuscivi a seguire le parole, non potevano esserci dubbi sul senso generale di quel che diceva. Stava probabilmente denunciando Goldstein e chiedendo misure più severe contro i pensiero criminali e i sabotatori, o strepitando contro le atrocità dell'esercito euroasiatico, o lodando il Grande Fratello o gli eroi del fronte di Malabar. Una cosa o l'altra, poco importava. Quale che fosse l'argomento, non c'era dubbio che ogni parola era un distillato di ortodossia, un distillato di Socing. Mentre guardava quella faccia senza occhi e quella mandibola che andava su e giù a gran velocità, Winston ebbe la strana sensazione di non essere in presenza di un essere umano, ma di una specie di manichino. L'uomo parlava non con il cervello, ma con la laringe. Quel che usciva da lui aveva l'aspetto di parole, ma non costituiva un discorso vero e proprio. Era rumore incosciente, uno starnazzare vuoto. Saimi si era zittito per un momento e con il manico del cucchiaio tracciava figure nella fanghiglia dello stufato. Dall'altro tavolo la voce continuò a starnazzare a gran velocità, ben distinta dal frastuono diffuso. «C'è un verbo in nuova lingua?» disse Saimi. «Chissà se lo conosci. Papero parlare, fare qua qua come una papera. È uno di quei vocaboli che hanno due significati opposti. Se la riferisci a un avversario è un'offesa, se invece la riferisci a uno che approvi è una lode». Non c'erano dubbi. Saimi sarebbe finito vaporizzato, pensò di nuovo Winston. E il pensiero gli diede una sorta di tristezza. Sebbene sapesse che Saimi lo disprezzava e non aveva simpatia per lui, ed era perfettamente capace di denunciarlo come pensiero criminale se solo trovava una scusa. In Saimi qualcosa non andava. Gli mancava qualcosa, la discrezione, il distacco, una stupidità difensiva. Non si poteva dire che non fosse ortodosso. Credeva nei principi del Socing, venerava il Grande Fratello, partecipava con gioia alle vittorie, odiava gli eretici, non solo con sincerità ma con infaticabile zelo, aggiornandosi di continuo sugli ultimi avvenimenti, come nessun membro ordinario del partito era portato a fare. Eppure lo accompagnava un'ombra di scarsa raccomandabilità. Diceva cose che sarebbe stato meglio non dire, aveva letto troppi libri, frequentava il Caffè del Castagno, ritrovo di pittori e musicisti. Nessuna legge, neppure non scritta, proibiva di frequentare il Caffè del Castagno. Però quel posto aveva una fama sinistra. I capi decaduti del partito si riunivano lì prima che li colpissero le purghe. Lo stesso Goldstein, si diceva, c'era stato qualche volta in un lontano passato. Il destino di Saimi non era difficile da indovinare. Restava il fatto, però, che se avesse intuito anche solo per un attimo come la pensava Winston in segreto, l'avrebbe subito consegnato alla polizia del pensiero. D'altra parte, chiunque altro avrebbe agito allo stesso modo, ma Saimi più di tutti. Il solo zelo non bastava, l'ortodossia era in coscienza. Saimi alzò lo sguardo. «Ecco Parsons», disse. Il tono della voce sembrava aggiungere «quel pezzo di scemo». Parsons, il dirimpettaio di Winston al caseggiato della vittoria, stava attraversando la sala. Un ometto tarchiato di mezza età, con i capelli chiari e una faccia da batrace. A 35 anni già cominciava a mettere rotoli di ciccia sul collo e sui fianchi. Però si muoveva con la sveltezza di un ragazzino. Aveva l'aspetto di un bimbo cresciuto a dismisura, tanto che, sebbene portasse la tuta regolamentare, faticavi a non pensarlo con i pantaloncini azzurri, la camicia grigia e il fazzoletto rosso delle spie. Se te lo rappresentavi nella testa, ti apparivano puntualmente due ginocchia grassocce e due maniche di camicia arrotolate sopra avambracci tondi. In effetti, Parsons non mancava mai di ricorrere ai pantaloncini quando una gita sociale o una qualsiasi altra attività fisica gliene offrisse l'occasione. Li salutò entrambi con un allegro «Salve, salve!» e si sedette al loro tavolo, emanando un tanfo di sudore. La sua faccia rosa era cosparsa di goccioline. Aveva una capacità di traspirare davvero sbalorditiva. Al centro sociale capivi subito dall'impugnatura bagnata della racchetta se Parsons fosse passato per una partita di ping pong. Saimi aveva tirato fuori un pezzo di carta che riportava una lunga colonna di parole e lo studiava tenendo una matita tra le dita. «Ma guarda lì come sgobba anche all'ora di pranzo», disse Parsons dando di gomito a Winston. «Senso del dovere, eh? Che cos'hai lì, vecchio mio? Roba che io non ci capisco niente, scommetto. Smith, vecchio mio, ti spiego perché ti cercavo. È che non mi hai più dato quei soldi per la sottoscrizione».
«Quale sottoscrizione?» disse Winston, portandosi distinto la mano alla tasca. Circa un quarto della paga andava in sottoscrizioni volontarie, così numerose che perdevi il conto.
«Per la settimana dell'odio, sai la colletta porta a porta? Io sono il tesoriere della nostra scala. Ci stiamo impegnando da pazzi. Vogliamo proprio farci notare. Non sarà certo colpa mia, lasciatelo dire, se il vecchio caseggiato della vittoria non avrà lo sfoggio di bandiere più grande della via. Mi avevi promesso $2.
Winston tirò fuori due banconote gualcite e luride, di cui Parsons prese nota in un taccuino con la scrittura limpida dell'incolto.
«A proposito, vecchio mio», disse. «Ho sentito che ieri quella peste di mio figlio ti ha colpito con la fionda. Gli ho dato una bella lavata di capo, anzi, gli ho detto che gliela tolgo la fionda se lo rifà».
«Credo che fosse arrabbiato per essersi perso le impiccagioni», disse Winston.
«Beh, cioè, sì, è l'atteggiamento giusto. Sono due diavoli tutti e due, ma quanto a senso del dovere, non la smettono di pensare alle spie e alla guerra, naturalmente. Sai che cosa ha fatto la mia piccolina sabato scorso? Quando è andata in gita a Berkhamsted con la sua squadra, ha convinto altre due bambine. Se la sono svignata e per tutto il pomeriggio hanno inseguito un tipo sospetto. Gli sono state alle calcagna per 2 ore in mezzo ai boschi e poi, arrivate ad Amersham, lo hanno consegnato alla pattuglia».
«E per quale motivo?» disse Winston, preso alla sprovvista. Parsons continuò trionfante.
Mia figlia era sicura che fosse una specie di agente nemico, magari paracadutato. Ma senti questa, vecchio mio. Che cosa pensi che l'abbia messa in guardia prima di tutto? Le scarpe. Aveva notato che il tipo indossava un paio di scarpe strane. Ha detto che non aveva mai visto nessuno portare scarpe del genere. Dunque poteva benissimo essere uno straniero. Niente male per una mocciosa di 7 anni, eh?
E all'uomo che cosa è successo poi? Domandò Winston.
Boh, questo non te lo so dire, ma non sarei per niente sorpreso se...
Parsons finse di puntare un fucile e con uno schiocco della lingua imitò lo sparo.
Bene,
disse Saimi distrattamente, senza alzare lo sguardo dal pezzo di carta.
Certo, meglio non correre rischi, concordò Winston con fare coscienzioso.
Voglio dire, siamo in guerra, disse Parsons.
Quasi a volerlo confermare, uno squillo di tromba volò sopra le loro teste dal teleschermo. Questa volta, però, non proclamava una vittoria militare, ma introduceva un annuncio del Ministero dell'Abbondanza.
«Compagni!» gridò un'appassionata voce giovanile. «Attenzione, compagni! Abbiamo notizie gloriose per voi! La battaglia per la produzione è vinta! Una stima finale di tutti i beni di consumo prodotti dimostra che durante lo scorso anno il tenore di vita è salito almeno del 20%. Stamattina per tutta l'Oceania ci sono state manifestazioni spontanee di entusiasmo. I lavoratori sono usciti in marcia dalle fabbriche e dagli uffici e hanno sfilato per le vie con gli striscioni, ringraziando all'unisono il Grande Fratello per la nuova vita felice che ci ha concesso la sua saggia guida. Ecco alcune cifre. Alimenti!
L'espressione «la nuova vita felice» tornò più volte. Ultimamente piaceva parecchio al Ministero dell'Abbondanza. Parsons, richiamato dallo squillo di tromba, ascoltava con una specie di ebete solennità, con annoiata nobiltà. Non era in grado di seguire le cifre, ma capiva che dovevano suscitare soddisfazione. Aveva tirato fuori una pipa enorme, lercia, che era già mezza piena di tabacco arsiccio. Quando ti limitavano a 100 grammi la razione settimanale di tabacco, era ben difficile riempire la pipa fino all'orlo. Winston fumava una sigaretta Vittoria e la teneva con cautela in posizione orizzontale. La nuova razione non sarebbe arrivata prima dell'indomani e gliene restavano solo 4. Per il momento aveva smesso di udire i rumori più distanti e ascoltava solo ciò che usciva dal teleschermo. A quanto pareva, avevano manifestato pure per ringraziare il Grande Fratello di aver aumentato la razione di cioccolato a 20 grammi settimanali. Com'era possibile che mandassero giù una cosa del genere dopo appena 24 ore? Sì, la mandavano giù. Parsons la mandò giù facilmente, con la stupidità di un animale. Il senzocchi del tavolo vicino la mandò giù fanaticamente, entusiasticamente, con la furia bramosa di scovare, denunciare e vaporizzare chiunque fosse tentato di suggerire che fino alla settimana prima i grammi della razione erano stati 30. E Saimi, secondo una modalità più complessa che richiedeva il bipensare, anche Saimi la mandò giù. A lui solo, dunque, restava una memoria. La favolosa statistica continuava a fluire dal teleschermo. Rispetto all'anno precedente c'erano più cibo, più vestiti, più case, più mobilio, più pentole, più carburante, più navi, più elicotteri, più libri, più bambini. Tutto era aumentato, tranne le malattie, la criminalità e la follia. Di anno in anno e di minuto in minuto, tutto e tutti non facevano che salire sempre più in alto. Come aveva fatto già Saimi, anche Winston prese il cucchiaio, rimestò la salsa pallida che colava per il tavolo e con una lunga stria di liquido creò un disegno. Con rabbia meditò sulla consistenza fisica della vita. Era sempre stata così. Il cibo aveva sempre avuto questo sapore. Percorse la mensa con lo sguardo. Una sala affollata, con il soffitto basso, i muri insozzati dal contatto di troppi corpi. Tavoli e sedie di ferro ammaccato, così appiccicati che quando stavi seduto il tuo gomito toccava quello del vicino. Cucchiai deformati, vassoi rovinati, tazze bianche da 4 soldi, tutte le superfici unte,
l'erciume in ogni crepa e un odore asprigno in cui si mescolavano pessimo gin, pessimo caffè, stufato metallico e vestiti sporchi. Nello stomaco e nella pelle avevi sempre una specie di protesta, l'impressione che ti avessero tolto qualcosa che era tuo di diritto. È vero che non aveva memoria di una vita granché diversa. Nei tempi di cui aveva un ricordo preciso, il cibo era sempre scarso, calze o mutande erano sempre piene di buchi, il mobilio rovinato e traballante, le stanze riscaldate a malapena, la metropolitana piena zeppa, le case cadenti, il pane scuro, il tè una rarità, il caffè una porcheria, le sigarette insufficienti, e niente costava poco o abbondava, eccetto il gin sintetico. Anche se, certo, si stava peggio a mano che si invecchiava, l'orrore dei disagi, dello sporco, della penuria, degli inverni interminabili, delle calze appiccicose, dell'ascensore sempre rotto, dell'acqua fredda, del sapone ruvido, delle sigarette che si sbriciolavano, del mangiare disgustoso, non era già una prova dell'abbaglio generale? Perché tutto questo doveva risultare intollerabile se non persisteva nel cuore la memoria ancestrale di un tempo in cui le cose erano andate diversamente? Si guardò di nuovo intorno. Quasi tutti erano brutti e sarebbero rimasti tali anche senza la tuta blu dell'uniforme. In fondo alla sala, seduto da solo, beveva il caffè un ometto strano, scarafaggesco, che con i suoi occhietti lanciava sguardi obliqui in tutte le direzioni. Se non alzavi la testa, pensò Winston, era facilissimo credere che esistesse davvero il tipo fisico che il partito aveva elevato a ideale. Ragazzoni alti e muscolosi e vergini pettorute, bionde, vitali, brunite dal sole, spensierate, e che fosse addirittura prevalente. Invece, a giudicare da quel che vedeva, gli abitanti di pista da terraggio 1 erano per lo più bassi, scuri e imperfetti. Il tipo scarafaggesco proliferava nei ministeri che era una meraviglia. Ometti tozzi, ben piantati fin da giovani, con gambe corte, movimenti rapidi e brevi, e faccioni imperscrutabili con occhi puntiformi. Erano quelli che meglio allignavano sotto il partito. Un altro squillo di tromba concluse l'annuncio del Ministero dell'Abbondanza, e a quel punto partì una musica cacofonica. Reagendo con vago entusiasmo alla gragnola di cifre, Parsons si tolse di bocca la pipa. «Il Ministero dell'Abbondanza ha fatto miracoli quest'anno», disse, dando segni di approvazione con la testa. «A proposito, Smith, vecchio mio, non è che hai qualche lametta da passarmi?»
«Neanche una», disse Winston. «Anch'io sto usando la stessa da 6 settimane».
«Era giusto per chiedere, vecchio mio».
«Mi spiace», disse Winston.
La voce starnazzante del tavolo vicino, temporaneamente zittita dall'annuncio del ministero, aveva ricominciato col solito volume. Per qualche ragione Winston si ritrovò a pensare alla signora Parsons, ai suoi ciuffetti stenti, alle sue rughe polverose. Ancora 2 anni e i figli l'avrebbero denunciata alla polizia del pensiero. La signora Parsons sarebbe stata vaporizzata. O'Brien sarebbe stato vaporizzato. Parsons, invece, non sarebbe mai stato vaporizzato. Il senz'occhi starnazzante non sarebbe mai stato vaporizzato. Neanche gli ometti scarafaggeschi che zampettavano agili per i labirintici corridoi dei ministeri, no, neanche loro sarebbero stati vaporizzati. E la Mora, quella del Dipartimento di Letteratura, neppure lei sarebbe stata vaporizzata. Gli sembrava di sapere distinto chi sarebbe sopravvissuto e chi sarebbe morto. Eppure non era facile dire che cosa potesse assicurarti la sopravvivenza. Un'intrusione violenta lo riscosse dalle sue visioni. La ragazza del tavolo vicino si era girata a guardarlo. Era la Mora. Lo guardava di traverso, ma con intensa curiosità. Non appena colse lo sguardo di Winston, girò gli occhi in un'altra direzione. Il sudore cominciò a scendergli lungo la schiena. Una fitta atroce di terrore lo attraversò. Passò quasi subito, ma gli lasciò un opprimente senso di disagio. Perché lo stava guardando? Perché continuava a seguirlo dappertutto? Purtroppo non ricordava se al suo arrivo fosse già seduta lì o se fosse arrivata più tardi. Ieri comunque, durante i 2 minuti dell'odio, sedeva proprio alle sue spalle anche se non ce n'era alcun bisogno. Molto probabilmente intendeva ascoltarlo e assicurarsi che urlasse abbastanza forte. Di nuovo pensò che, no,
non doveva essere un membro della polizia del pensiero. Il pericolo maggiore, però, erano proprio le spie amatoriali. Non sapeva da quanto lo stesse guardando, forse da almeno 5 minuti, ed era possibile che in quell'intervallo la sua faccia non fosse del tutto padrona di sé. Guai a lasciar correre liberamente i propri pensieri nei luoghi pubblici o entro il campo visuale del teleschermo. Il minimo dettaglio poteva tradirti. Un tic nervoso, un'involontaria espressione d'ansia negli occhi, il vizio di mormorare qualcosa tra te e te, qualunque cosa denunciasse anormalità o qualcosa da nascondere. In ogni caso, un'espressione inappropriata, per esempio una faccia incredula all'annuncio di una vittoria, era di per sé un reato perseguibile, che aveva perfino un nome in nuova lingua, faccia crimine. La ragazza gli aveva dato di nuovo le spalle. Forse non lo stava seguendo, forse il fatto che si fosse messa a sedere vicino a lui per 2 giorni consecutivi era solo una coincidenza. La sigaretta si era spenta e Winston la appoggiò con cura sull'orlo del tavolo. Avrebbe finito di fumarla dopo il lavoro, se riusciva a non far cadere fuori il tabacco. Il tizio del tavolo vicino, invece, era con ogni probabilità una spia della polizia del pensiero e con ogni probabilità lui entro 3 giorni sarebbe finito nei sotterranei del Ministero dell'Amore, ma una cicca di sigaretta non si deve sprecare. Saimi ripiegò il pezzo di carta e lo ripose in una tasca. Parsons aveva ricominciato a parlare. «Ti ho mai raccontato, vecchio mio?» disse ridacchiando senza togliersi la pipa di bocca. «Di quella volta che i miei 2 marmocchi incendiarono la gonna di una del mercato perché l'avevano vista avvolgere le salsicce in una foto del GF?» Le si misero dietro zitti zitti e appiccarono il fuoco con una scatola di fiammiferi. Le diedero una bella abbrustolita, credo. 2 furfantelli, eh? Ma 2 peperini. Alle spie ricevono un addestramento di primo ordine, addirittura meglio che ai miei tempi. Sai qual è l'ultimo strumento che hanno ricevuto in dotazione? Un cornetto acustico con cui origliare attraverso le serrature. La mia bambina ne ha portato una a casa ieri sera. L'ha provato sulla porta del soggiorno e ha notato che sente 2 volte meglio che appoggiando l'orecchio al buco. Ovviamente è solo un giocattolo, però l'idea te la dà, no? A questo punto il teleschermo emise un fischio acutissimo. Era il segnale che bisognava tornare al lavoro. I 3 uomini scattarono in piedi e si unirono a quelli che già si accalcavano davanti agli ascensori. E il tabacco rimasto fuoriuscì dalla cicca di Winston.